L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Eccoci qua prontissimi per una nuova puntata di Darwin. Ciao Federico, ciao ascoltatori e ascoltatrici.
Ciao Chiara. Allora, viviamo tempi di grande rivoluzione. Adesso c'è chi sostiene addirittura che possiamo andare in 5 dimensioni. Questa notizia di cui stiamo per parlarvi arriva dall'IIT di Genova, istituto tecnologico italiano di grande fascia alta. Sarà vero? Avranno mentito?
Andiamo a vedere. Lo chiediamo a loro. Credo che non abbiano mentito, perché hanno ricevuto un finanziamento bello sostanzioso dalla comunità europea, dall'Unione Europea, di 3,5 milioni di euro, quindi qualcosa di concreto c'è. Ce lo confermerà Virgilio Mattoli. Benvenuto a Darwin.
Salve, salve.
Lei è ricercatore di IT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è anche coordinatore di questo progetto che abbiamo solo lievemente accennato, che ci ha subito incuriosito perché parte con 5D, 5 dimensioni, nanoprinting. Allora, intanto, se ci introduce di che si tratta.
Il progetto praticamente si occupa, è un progetto europeo questo qui, che si occupa di sviluppare tecnologie per la prototipazione rapida di microdispositivi. Perché 5D, non 3D? Perché di solito quando pensiamo alle stampanti 3D, quelle che conosciamo ormai, sono di uso tutti i giorni, si possono costruire oggetti che sono oggetti fermi, statici. Ora si sta cominciando a vedere qualche esempio di stampa 4D, ovvero di oggetti che sottoposti a certi stimoli si possono modificare. La nostra idea è ancora un pochino più avanzata, diciamo. Noi abbiamo oggetti che sono piccoli, stampati in 3 dimensioni con delle funzionalità aggiuntive. Questi oggetti possono fare delle cose come dei piccoli microdispositivi, e in più possiamo farle fare in maniera controllata nel tempo. Posso praticamente controllare in tempo reale questi oggetti. Questi oggetti sono conosciuti con nome di MEMS, Micro Electromechanical System. Sono ad esempio gli accelerometri che abbiamo nel telefono, che abbiamo nelle console di gioco. Sono diffusissimi ormai. Però al momento attuale, per sviluppare questi MEMS ci vuole un grosso lavoro di ricerca e sviluppo, testing, processi molto costosi di fabbricazione. Quello che proponiamo noi è una tecnologia che permette di realizzarli in pochissimo tempo, vedere se funzionano e magari dare spunto per fare nuovi dispositivi che non esistono ancora, oppure per fare dei dispositivi customizzati su desideri o per delle applicazioni specifiche, pensate al campo biomedicale.
Senta Mattoli, vediamo, faccio un esempio macro, quindi mi trasporto non nel micro. Questo fatto che i dispositivi escono già pronti per funzionare, supponiamo di fare con una grande stampante un'automobile, alla fine della stampa uno sale sull'automobile e, brum, brum,
esatto,
e va via. Mentre invece adesso con le stampanti 3D facciamo dei pezzi, facciamo i sedili, facciamo la carrozzeria, no? Mentre invece qui voi, sì, giusto, è una provocazione interessante, chiamate una dimensione in più,
certo,
perché quando è pronto funziona.
Sì, esattamente, il concetto è perfettamente
questo.
Se non ho capito male, una dimensione è la funzionalità e una dimensione è il poterla controllare in tempo reale. E queste qui sono le due dimensioni in più di cui appunto parliamo. Quindi di fatto questi micro oggetti, micro motorini, sono praticamente materiali che possiedono un'intelligenza intrinseca, possiamo dire così. Rendete intelligente un oggetto che invece sarebbe inerme, inanimato.
Sì, esattamente. Il punto fondamentale del progetto è proprio questo. Noi stiamo cercando di sviluppare dei materiali che siano funzionali una volta diciamo stampati con questa tecnica qui. E questo è il vero fulcro del progetto, perché se utilizzassimo materiali comunemente usati, standard, avremmo degli oggetti molto piccoli, belli, ma fermi. Invece il nostro proprio punto è quello di andare a sviluppare questi nuovi materiali che permetteranno delle funzionalità aggiuntive, per esempio
materiali
che conducono elettricità, che si muovono, che sentono.
Ecco, lei ci ha parlato degli accelerometri, sono quelle cose che fanno sentire la gravità agli smartphone. Ma dove potrebbero funzionare invece in altri campi questo tipo di motorini, diciamo così, tra virgolette?
Motorini, sensori. Per esempio, nel nostro progetto abbiamo un dimostratore finale, ovvero un dispositivo che vogliamo costruire che possa dimostrare tutta la filiera, quindi dimostra che quello che stiamo proponendo funziona, che è in grado di sviluppare dei MEMS e che funzionano. Come esempio noi cerchiamo di sviluppare dei MEMS che potranno essere usati negli impianti cocleari.
Ah, ci spieghi.
Sì, praticamente l'idea è di utilizzare dei piccoli accelerometri che però funzionano in maniera un po' diversa, che potranno essere utilizzati in impianti cocleari, e questo ci sembrava un target interessante per dimostrare la funzionalità del approccio.
Per la sordità.
Sì, esattamente.
Quindi
esattamente.
Sarebbero degli strumenti che riescono, funzionando, ad amplificare o qualcosa.
Sì,
insomma,
sì,
devono interagire con parti umane del corpo, dell'orecchio.
Sì, sì, più o meno sì. Sarebbero, mentre ora diciamo negli impianti acustici tradizionali il suono viene captato fuori da un sistema, viene analizzato e trasformato in impulsi elettrici che vengono mandati nell'orecchio tramite questi impianti. L'idea che proponiamo, tutta da dimostrare ovviamente, però è quella di poter generare questi impulsi elettrici direttamente all'interno dell'impianto grazie alla vibrazione della membrana praticamente e a questi accelerometri, meglio sensorini, che trasformeranno questa vibrazione in dei segnali.
Alla
quindi
fine,
un concetto un po' diverso.
Però diciamo che insomma rendendoli così insomma funzionali e ogni volta ovviamente decidendo e implementando la funzione a quale si vuole assolvere, certo le applicazioni sarebbero veramente molto estese, perché lei appunto ci ha fatto un esempio molto preciso su un meccanismo biomedicale, però appunto potrebbe avere applicazioni anche ovviamente in altri ambiti biomedicali, ma anche altrove.
Assolutamente sì, il campo applicazione è virtualmente enorme,
certo.
Dobbiamo fare attenzione, non soppianterà questa tecnologia, la tecnologia che c'è ora dei MEMS, ovviamente sarà una cosa più complementare, perché ovviamente i MEMS, basandosi su materiali di altro tipo, potranno avere prestazioni, quelli standard all'interno, intendo prestazioni migliori, però questo approccio qui potrebbe essere una via per fare rapid prototyping di MEMS e diciamo testare le idee in maniera molto semplice e veloce. Dall'altra parte invece permetterebbe di sviluppare dispositivi ad hoc, quindi in campo biomedicale eccetera, in cui non c'è bisogno di un grosso volume di MEMS, e quindi non sarebbe economicamente sostenibile andare a sviluppare MEMS con la tecnologia tradizionale.
Però questo progetto nelle fasi di produzione riduce anche i costi, perché la funzione finale viene fuori subito.
Sì, in molti aspetti può ridurre i costi, ovviamente dipende dalla tipologia di applicazione,
certo.
Perché ovviamente riduce i costi se comparati con un certo modello di produzione. Ovviamente il costo pro capita potrebbe essere più alto di un MEMS prodotto con tecnologie standard, però dipende ovviamente dall'applicazione. Se il numero di pezzi richiesti è ridotto, quindi pensiamo proprio a un'applicazione biomedicale specifica con un MEMS che deve essere customizzato sul cliente, diciamo sulla persona. In questo caso dovrei costruire decine, centinaia di MEMS, è impensabile costruirlo con tecnologie tradizionali. Se devo costruirne milioni o miliardi da mettere nel cellulare, probabilmente la tecnologia tradizionale sarà ancora quella preferita. Ecco.
Questa nuova generazione di materiali, ecco, chiamiamola così, quando potrà vedere la luce? Cioè il vostro progetto ha un respiro di quanto? Più o meno 3 anni?
4 anni.
Quattro anni.
E devo dire che in realtà stiamo già lavorando sul core di questo progetto da un po', e spero che presto saranno disponibili i primi risultati scientifici, quindi speriamo di poter portare comunità scientifica presto dei risultati interessanti.
Senta,
non voglio spoilerare troppo, ma
senta, io prima ho fatto l'esempio macroscopico dell'automobile, ma
sì,
qui nelle reali dimensioni a quanto siamo con queste automobiline?
Ecco, questo è interessantissimo. Noi siamo diciamo ben al di sotto del millimetro, quindi fate conto, potremmo costruire oggetti completi di dimensioni di 100 micron, 2 volte il diametro di un capello, come dimensioni, come lunghezza, altezza, ma il limite di risoluzione verso il basso è inferiore al micron. Questo vuol dire che i particolari di questi dispositivi possono essere anche più piccoli di un micron.
Vabbè, ma la stampante?
Dove la trovate che stampa così?
No, la stampante in realtà usa una tecnica di base conosciuta già da un po', che si chiama polimerizzazione a due fotoni, e permette praticamente, in parole semplicissime, di focalizzare un raggio laser infrarosso in una porzione di spazio così piccola che in quello spazio lì due fotoni infrarossi vengono visti come un fotone ultravioletto. In pratica è come se due fotoni, che sono quelli che compongono la luce, si uniscano virtualmente per fare un fotone con più energia. E questo permette, solo nel punto dove è focalizzato benissimo il laser, di solidificare, diciamo, questo polimero, questi materiali. Quindi se io mi muovo nello spazio posso costruire la mia geometria in 3D. Questa, diciamo, è la base fisica che c'è dietro questa tecnica, che è una cosa già nota. Quello che facciamo noi è applicarla con dei materiali nuovi, diciamo, lavorati in una certa maniera per arrivare al nostro obiettivo.
Quindi una stampante sofisticata che stampa attraverso la luce, attraverso il laser, appunto, mettendo insieme la materia attraverso, appunto, due fotoni. Quindi.
Sì, ma due fotoni, non so se ci capiamo. Noi in questo momento ne abbiamo
miliardi
di fotoni. Voi riuscite a prenderne due?
No, diciamo che praticamente è come se io guardo in questa porzione di spazio e illumino con una luce rossa, ok? È come se invece in quella porzione piccola di spazio la luce fosse violetta, che è da tutta l'altra parte, diciamo, dello spettro.
Certo. Okay?
E quindi è come se ogni due fotoni se ne formasse uno che è il doppio dell'energia.
Intenso.
Certo. Esatto.
Senta, ma la tentazione di fare anche delle automobili non l'avete?
Magari molto piccole.
No, quelle belle grandi.
Sarebbe bello, stampate in 3D con tutte le loro funzionalità,
sì,
a basso costo per
bello.
Tutti, sarebbe bello.
Sì, però... diciamo che questa tecnica qui proprio si sposa molto bene con l'idea del piccolo,
certo.
Perché possiamo andare a giocare bene con i materiali, dargli degli stimoli esterni nel piccolo, controllarli bene, cioè si accoppia molto bene. Sarebbe forse un po' difficile scalarla verso il grande.
Vabbè,
però,
aspettiamo, vediamo cosa ne esce.
Forse i tempi si allungherebbero. Va bene, allora sì. Grandissimo, buonissimo lavoro Mattoli, noi siamo
grazie
qui per raccontare
mille,
tutti i risultati.
Davvero.
In bocca
grazie
al lupo.
Davvero. Crepi il lupo.
Sono tornati, stanno tornando i marziani.
Dai, Federico.
Gli UFO.
Dai.
A non flying object, cioè i dischi volanti, questa era la tradizione. Siamo stati abbastanza tranquilli per una cinquantina d'anni, perché negli anni 50 c'erano
era un
ovunque,
fiorire, certo.
Era un fiorire, però adesso quello che è successo è che improvvisamente, e queste non sono, come dire, fake news, è venuto fuori che in molti paesi, molti eserciti, stiamo parlando di Stati Uniti, Francia, Inghilterra, hanno delle strutture di osservazione dello spazio terrestre per vedere se si rintracciano questi oggetti. E però abbiamo anche testimonianze, per esempio, di un pilota da caccia francese che ha detto di gli si è presentato davanti un oggetto che poi si è allontanato ad una velocità spaventosa, quindi non possibile con le nostre tecnologie.
Benissimo. Siamo nel 2020, cari ascoltatrici e ascoltatori, non avete sbagliato epoca.
Però insomma, sono veramente tante posizioni
ancora
ufficiali.
Ancora tanti avvistamenti, anzi un fiorire. E tra l'altro mi dicevi, Federico, che UFO hanno cambiato un po' la definizione dell'acronimo.
Sì, il UFO era unknown flying object, cioè sconosciuti.
Adesso?
Unidentified, cioè non identificati, che è più diplomatico.
Cioè, li conosciamo ma non sappiamo bene che sono,
sì.
Vabbè, vediamo, insomma, parliamone con il nostro ospite Marco Morocutti. Intanto benvenuto a Darwin.
Grazie del benvenuto, saluti anche a voi e grazie soprattutto per avermi invitato.
Lei non è ufologo ma è progettista elettronico di professione ed è membro del CICAP. Il CICAP, lo ricordiamo, è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. E dunque, che ci dice di questa chiamata alle armi, appunto, contro questi oggetti non identificati?
Il fatto che ci siano cose in aria, cose in cielo che noi persone non riusciamo a identificare a prima vista e qualche volta anche a seconda vista, non significa che ci sia una realtà sconosciuta che visita il nostro pianeta, significa che ci sono delle circostanze che non riusciamo a classificare. Uh-huh. E questo porta a un fiorire, e ha sempre portato dagli anni 50, un fiorire di fantasie che vanno dal folcloristico al commerciale o allo scientifico, perché le indagini sugli UFO sono state fatte anche dal punto di vista scientifico, cioè rigoroso, con fonti e testimonianze, approfondimenti e via di seguito. Cosa sono questi recenti toni di fiamma, queste recenti segnalazioni? Beh, c'è da dire che non sono poi tanto recenti, perché in ufologia i temi sono abbastanza ricorrenti. Le indagini governative militari sugli oggetti non identificati iniziano negli anni 50. Uh-huh. Di quegli anni, per esempio, il famosissimo progetto Blue Book, che terminò poi nel 69, dove l'aeronautica si prese cura di classificare e catalogare gli eventi anomali. Recentemente, quando c'è stato il rilascio di quei filmati da parte dell'esercito degli Stati Uniti, dove hanno mostrato degli oggetti dal comportamento anomalo, i giornali ci si sono buttati a pesce e gli appassionati hanno seguito. Ma se si va a vedere esattamente che cosa ha scritto il Ministero della Difesa americano, allora qui si comincia a capire come stanno le cose. Guardate, solo la prima frase dice: il Dipartimento della Difesa si preoccupa sempre di mantenere un'identificazione positiva di qualunque aereo nel nostro ambiente operativo, nonché di identificare eventuali risorse straniere che possano rappresentare una minaccia al territorio nazionale. Non stanno dicendo abbiamo gli alieni tra i piedi che ci visitano, stanno dicendo
la nostra missione è controllare,
la nostra missione è sorvegliare lo spazio aereo, identificare gli aeromobili non identificati o anche qualunque altra cosa che possa ovviamente costituire problemi di sicurezza o intralcio all'aeronautica civile e militare.
Ma lei dice allora che se un pilota dell'aviazione militare francese dice mi si è avvicinato e poi è fuggito via a una velocità pazzesca, lì c'è un problema magari di allucinazione, che tra l'altro a bordo di un aereo ci devono essere delle cose che non sono quelle che vengono dichiarate.
Sì, allora le allucinazioni sono un'ipotesi che escluderei per quanto riguarda i piloti, ma andiamo ad allargare leggermente il campo. Ci sono gli errori di interpretazione. Ci sono casi diversi di piloti che hanno visto cose che non si sono saputi spiegare e alcune sono rimaste anche inspiegate. Ce ne sono altre, come quella che è avvenuta in Italia, del maresciallo Cecconi negli anni Ottanta, che avvistò una specie di serbatoio volante sopra dalle parti dell'aeroporto di Treviso, che prese questa cosa molto sul serio, si spaventò e raccontò l'episodio alla stampa e gli ufologi naturalmente vi si buttarono a pesce.
E cosa era?
Questa segnalazione, per esempio, è stata identificata dal personale fotointerprete della base, che ha esaminato le fotografie e ha detto: questo è un grosso pallone formato da sacchi di plastica scura, di plastica nera. Sono palloni che si gonfiano con l'aria calda, si scaldano al sole e si sollevano in aria. Delle burle, degli scherzi, qualcosa per disturbare l'aviazione, qualcosa per fare qualcosa di goliardico, ma il pilota l'ha preso come una cosa molto seria. Ma è evidente, io sto pilotando un aereo.
Ci sta, lei dice.
Assolutamente sì. E poi non ci sono tutti i giorni dei palloni di plastica nera che solcano i cieli, quindi certo. Per un pilota capite anche voi che...
E poi magari può veramente costituire un pericolo, quindi l'allerta è giustificata. Molto spesso quali sono le spiegazioni che vengono fornite di questi avvistamenti, insomma, anomali? Ecco, appunto, adesso questo così particolare, un pallone, ma poi quali altre cose potrebbero essere? Le allucinazioni lei, insomma, le esclude. Cos'altro può esserci lassù che non capiamo cosa sia?
Ce ne sono veramente tante di interpretazioni, perché l'aneddotica su questi episodi è molto ghiotta e di conseguenza qualsiasi cosa che io non capisco diventa un UFO. È come se ci fosse una categoria la categoria degli UFO, che non rappresenta un oggetto effettivo, non è una specie animale sconosciuta, è un calderone nel quale cascano
tutto ciò che non si spiega.
Un milione di cose che non si spiegano, si va da eventi astronomici curiosi a rientri di satelliti, a bolidi che lasciano scie. C'è un caso bellissimo in Italia di un bolide che ha lasciato una scia ed è stato visto in maniera totalmente diversa e anche descritto con disegni totalmente diversi da persone che si trovavano in zone diverse e che non parlavano tra di loro. Questo ci fa capire quanto poco sia affidabile una semplice descrizione rispetto alla realtà del fenomeno. Poi ci sono naturalmente burle, c'è gente interessata che esalta qualsiasi cosa per motivi propri.
Illusioni ottiche, ad esempio scherzi della riflessione e rifrazione, perché appunto magari nelle fotografie vengono delle macchie scure. Anche quello potrebbe essere?
Le fotografie sono un veicolo principe per le cose strane da identificare. Oggi poi col fatto che siano moltiplicate a dismisura, figuriamoci.
Certo.
C'è gente che vede, fotografa delle sferette luminose e li identifica come esseri di luce o presenze che ci visitano e poi si scopre che sono granelli di polvere illuminati dal flash. Giusto per dire una cosa molto nota e che io ho indagato anche personalmente e che quindi costituiscono uno tra i mille esempi di cose che non si capiscono al volo.
Ma potrebbero anche essere veicoli sperimentali ad altissima efficienza e che naturalmente chi li sta progettando si tiene il segreto.
Certamente.
Forte. Potrebbero essere anche cose di questo genere.
Certamente ci sono fenomeni, ci sono episodi storici ufologici dove sono stati avvistati aeroplani che erano prototipi per quanto riguarda l'aviazione militare, che non erano noti a nessuno, che si comportavano in maniera strana, che avevano forme strane come forma triangolare, come lo stealth. O altri aeroplani con un'ala triangolare o una forma insolita, senza luci, con manovre insolite, e sono stati naturalmente notati e quindi finiscono anche questi nel grande calderone degli avvistamenti ufologici. Io stesso da ragazzo ho visto due fenomeni stranissimi, di cui uno, per uno ho trovato la spiegazione, era alla fine il dirigibile della Goodyear.
Certo.
Che lo utilizzavano come marketing.
Se voi vedete in cielo un oggetto bianco affusolato con degli oblò che non produce rumore, che rimane lì.
Sarà un dirigibile. Senta, va bene, il CICAP ha già con un'incomprensibile aggressività aggredito i terrapiattisti, va bene. Però allora ci distruggete anche gli UFO. Però gli alieni potrebbero esserci, non è che voi li escludete.
Ci mancherebbe, gli alieni nell'universo sono una possibilità fortemente ritenuta possibile dagli astrofisici, dai biologi in generale, e anche perché ci sono addirittura degli indizi sul fatto che l'universo possa ospitare altre forme di vita, indizi di cui nessuno si è mai concretizzato finora. Però pensate solamente al fatto che noi abbiamo le leggi della natura che sono uguali a se stesse nel tempo e nello spazio, quindi sono sempre quelle. Perciò quello che è successo qua non c'è motivo per cui non possa succedere altrove.
Certo.
Però il problema è che forse non lo vedremo mai. Vabbè,
forse non lo vedremo mai per via delle distanze, ma ci sono. La radioastronomia ci ha rivelato la presenza di molecole organiche nelle nubi interstellari e questa cosa significa che alcune reazioni chimiche che portano alla produzione di quelle che poi sono sostanze che si trovano anche negli esseri viventi, molto semplici, intendiamoci, però vengono addirittura a formarsi in ambienti estremamente ostili, come non sui pianeti, ma tra i pianeti o tra le stelle. E poi ci sono i pianeti, gli esopianeti. Noi dal 1985 abbiamo avuto la prima evidenza dell'esistenza di pianeti attorno ad altri sistemi solari, cosa che si era sempre pensata ma mai osservata, e oggi ne conosciamo migliaia, siamo a più di 4.000 esopianeti classificati in pochi decenni, intendiamoci.
Certo.
Vabbè, quindi, dobbiamo aspettare.
Sì, dobbiamo
prendiamo
aspettare
tempo.
Non è detto che ci riusciremo. Tra l'altro alcuni scienziati sono anche molto preoccupati, come Stephen Hawking, che si chiedono: ma se poi li incontreremo una civiltà estremamente evoluta, come sarà, come si porrà nei nostri confronti, e se fossero dei conquistatori?
Questo non si può escludere.
Infatti, per questo gli eserciti si tengono allenati. Va bene, grazie Morcuti, davvero un buonissimo lavoro.
Grazie a voi, a risentirci.
A risentirci. Guarda Chiara, che Morcuti è un marziano.
Sì,
io non so.
In realtà ha voluto fare l'intervento per ingannare i servizi.
E lui si mette
militari,
nel CIC.
Sì. Diciamo la bassa voce, Vabbè. Questa trasmissione termina qui, ma ne torniamo prestissimo con una nuova puntata di Darwin. Tutto l'archivio delle puntate lo trovate su www.radio24.it. Ciao Federico, ciao ascoltatori.
Ciao Chiara.
Darwin. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.